contempliamo il mistero. Meditazioni per il tempo di Natale di Monsignor Matteo Zuppi, Vescovo Ausiliare di Roma. Voce di Monia Parente.
Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore, recita il Salmo. Siamo al termine dell'anno, un giorno di riflessione e ringraziamento che suggerisce interiorità, lode e preghiera. Senza questo la festa diventa facilmente triste, in fondo malinconica, segnata dallo stordimento e dal dimenticare qualcosa di inesorabile che fugge con noi. Non è facile contare i nostri giorni. A volte lo facciamo troppo e anche così non diventiamo sapienti, ma solo angosciati e storditi. Infatti, non è definendo noi tutto che troviamo risposta e sicurezza, ma solo affidandoci e lasciando al Signore la comprensione ultima. Altre volte, al contrario, non li contiamo affatto, pensando che sia proprio il misurarli che mette tristezza. Speriamo così di non avere difficoltà. E certo evitiamo scelte conseguenti alla valutazione di quanto sono pochi e segnati inesorabilmente dal limite. La contemplazione del Natale ci aiuta a ringraziare anzitutto per il mistero del tempo che si è rivelato in Gesù, che è entrato nei nostri giorni per illuminarli e perché non abbiano fine. Contemplare ci aiuta a capire cosa davvero non finisce e questo è il problema della nostra vita. Oggi però vogliamo soprattutto ringraziare. Ringraziare ci libera dalla tentazione di sentirci vittime, di lamentarci anche quando abbiamo tanto. Ringraziamo poco perché siamo convinti dei nostri diritti e quindi recriminiamo per quello che crediamo non avere ricevuto. Ringraziamo poco come se ricevere valga di meno di conquistare e ottenere. Invece, proprio chi ricorda come tutto quello che ha è un dono, ringrazia. Chi ringrazia è gioioso e questa gioia diventa affabilità, cortesia, simpatia verso tutti, nessuno escluso. Gli uomini adulti lo fanno molto poco, i discepoli stessi in fondo non ringraziano. Tutto è grazia. Così siamo liberi dal triste impadronirsi di quello che ci è affidato e che è nostro proprio perché insieme a Dio. Ringraziare libera dalle radici d'amarezza che soffocano e inaridiscono i sentimenti. Ringrazia chi si ricorda che è un servo inutile, cui è stato concesso ancora di servire, nonostante la sua pigrizia e il suo sonno. Ringrazia l'operaio preso all'ultima ora, mentre è stato sfaccendato a lungo, impigrito e svogliato. Ringrazia chi non si impadronisce dell'amore e ricorda che senza alcun merito ha ricevuto tutto. Ringrazia il peccatore che si ricorda di quanto gli è stato perdonato. Ringraziare è riconoscere quanto ci è stato dato, senza vergognarsi di un debito enorme che abbiamo. Scrive con intelligenza Giovanni Cucci, stabilendo un importante legame tra gratuità e ringraziamento. Una conseguenza della troppa abbondanza, dell'avere tutto e subito a buon mercato, anzi senza alcuna fatica, è di non riconoscere più il valore del loro prezzo, anche in senso affettivo, e così tutto rischia di diventare ugualmente livellato. Questo porta a smarrire il senso della gratuità delle cose, il loro essere dono, e quindi a perdere il senso della gratitudine, che costituisce un elemento fondamentale della vita. La vita non è dovuta, anzi, avremmo potuto benissimo non esserci. Il senso della gratitudine nasce dallo stupore di trovarsi al mondo, il che pone tutto ciò che caratterizza la nostra giornata nell'ottica non del possesso, ma del dono ricevuto. L'attuale società cerca di assicurare e rassicurare su tutto, ma alla fine ottiene il risultato contrario. La paura e l'ansia sembrano proprio i messaggi comunicati dalle porte blindate, dai conti affidati alle banche più accreditate. Ogni cosa sembra essere sotto controllo, eppure i timori aumentano sempre di più. Aumenta il senso di insicurezza. La scrittura sembra dire: non fare della tua stima, della tua considerazione lo scopo della vita, ma cerca di vivere esperienze che siano all'insegna della gratuità. Coltiva una relazione semplicemente perché è bello e vale la pena di essere compiuto. Quando uno è contento di sé, non si preoccupa più dell'eventualità che gli altri abbiano ricevuto di più. La fede è gratitudine, cioè risposta gratuita a un amore gratuito che rende piena di valore la nostra vita, indipendentemente dai limiti, difetti e incapacità che pure vi si trovano. È la beatitudine del gratuito, beatitudine stessa di Dio. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Il paradosso del Vangelo è di indicare le persone incapaci, ferite, segnate, insomma i poveri, come i più idonei a vivere la gratuità, trovando inaspettatamente ciò cui avevano ormai rinunciato a cercare. In fondo, dietro ogni tentativo malato di conseguire la considerazione e la stima, si nasconde come sempre un autentico desiderio profondo, quello cioè di essere ricordati dagli altri, di non essere passati invano su questa terra, di avere lasciato qualcosa di significativo al termine della propria vita. È la richiesta di non finire nel nulla che corrode e distrugge i sogni e i desideri che abbiamo nel cuore. La rassicurazione più bella ce l'ha data il Signore stesso nel Vangelo, ricordando che nessuno sarà mai dimenticato perché i nostri nomi sono scritti nei cieli. Quando ci dimentichiamo che la nostra vita è un dono e ne facciamo una proprietà, non è questo il peccato originale, la sciupiamo, crediamo di farla nostra conservandola. Quanto è vero quanto afferma Sant'Agostino: non ti accorgi che hai perso quello che non hai donato? E Dio è dono, perché tutto quello che è suo è nostro in Dio e viceversa. E sempre Sant'Agostino ci aiuta con questa considerazione: dove non sono io, lì io sono molto più realizzato. Sì, è vero, dove non sono io, dove smetto di cercare la mia affermazione, il mio ruolo, la mia importanza, ebbene, lì trovo me stesso. E così posso ristabilire quell'unità profonda, quella comunione tra me e il Padre che ho dentro di me, la parte più alta della mia vita, che è del paradiso e della fine. Contare i nostri giorni ci umilia, perché sono pochi. Dicevano i padri del deserto: qualsiasi fatica del monaco senza l'umiltà è vana. L'umiltà è infatti il precursore dell'amore. Come Giovanni era precursore di Gesù e attirava tutti a lui, così anche l'umiltà attira all'amore, cioè a Dio stesso, perché Dio è amore. Contarli ci umilia, certo, ma ci aiuta ad entrare in noi stessi. Cosa sarà della mia vita, dei miei legami, delle persone a cui voglio bene, del mondo? Che cosa lascio di me? Che cosa porto con me? Cosa sarà di questo mondo malato, rovinato dagli uomini stessi? Come cambiarlo, renderlo migliore? Guardiamo il nostro futuro. In realtà non abbiamo tante risposte. Anche Maria non sa quello che l'aspetta, ma ascolta nel profondo, medita nel suo cuore, aiuta quel figlio a crescere, crede nella promessa del Signore. Anche per noi il nostro futuro appare pieno di incertezza, ma sappiamo che il Signore non ci abbandonerà e seguiamo l'esempio di Maria, che crede nell'adempimento della parola. E questa è la nostra forza, forza di povera gente che crede e ama, forza di quanti hanno accolto il Verbo che veniva nel mondo e sono stati generati da Lui, solo da Lui, perché ci ha portato la luce che illumina le tenebre. Ascoltiamo quella che è per Francesco la perfetta Letizia, conseguenza di quanto chiedeva a se stesso e ai frati.
Di ogni cosa sappiano rendere grazie a Dio, in modo da essere quali li vuole il Signore. Chiamò frate Leone e gli disse: frate Leone, scrivi. Questi rispose: eccomi, sono pronto. Scrivi, disse, qual è la vera Letizia. Viene un messo e dice che tutti i maestri di Parigi sono entrati nell'ordine. Scrivi: non è vera Letizia. Così pure che sono entrati nell'ordine tutti i prelati d'Oltralpe, arcivescovi e vescovi, non solo, ma perfino il re di Francia e il re d'Inghilterra. Scrivi: non è vera Letizia. E se ti giunge ancora notizia che i miei frati sono andati tra gli infedeli e li hanno convertiti tutti alla fede, oppure che io ho ricevuto da Dio tanta grazia da sanare gli infermi e da fare molti miracoli, ebbene io ti dico, in tutte queste cose non è la vera Letizia. Ma qual è la vera Letizia? Ecco, io torno da Perugia e a notte profonda giungo qui, ed è un inverno fangoso e così rigido che all'estremità della tonaca si formano dei ghiaccioli d'acqua congelata che mi percuotono continuamente le gambe fino a far uscire il sangue da siffatte ferite. E io, tutto nel fango, nel freddo e nel ghiaccio, giungo alla porta e dopo aver a lungo picchiato e chiamato, viene un frate e chiede: chi è? Io rispondo: frate Francesco. E quegli dice: vattene, non è ora decente questa di andare in giro, non entrerai. E poiché io insisto ancora, l'altro risponde: vattene, tu sei un semplice e un idiota, qui non ci puoi venire ormai, noi siamo tanti e tali che non abbiamo bisogno di te. E io sempre resto davanti alla porta e dico: per amor di Dio, accoglietemi per questa notte. E quegli risponde: non lo farò, vattene al luogo dei crociferi e chiedi là. Ebbene, se io avrò avuto pazienza e non mi sarò conturbato, io ti dico che qui è la vera Letizia e qui è la vera virtù e la salvezza dell'anima.
Sì, lodate, benedite e ringraziate e servite con grande umiltà.
Contempliamo il mistero. Meditazioni per il tempo di Natale di Monsignor Matteo Zuppi, Vescovo Ausiliare di Roma. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Gianni Bersanetti. La musica della sigla è di Marco Frisina, tratta dalla colonna sonora del film Mosè.